redigio.it e la storia continua.
...1919... tra rivolte rosse e fasci neri, e qualcuno sospira: è scoppiata la pace? Dopo 4 anni di lutti e rovine, finalmente è arrivata la pace. In gennaio, a Parigi, si apre la conferenza internazionale da cui dovrebbe nascere un mondo migliore. Ma lo spirito di vendetta impera sovrano e i paesi vinti sono costretti a subire le dure imposizioni dei vincitori. Il diktat provoca reazioni. La flotta tedesca, internata nella base inglese di Scapa Flow, nelle isole Orcadi, elude la sorveglianza e si autoaffonda piuttosto che cedere le proprie navi ai vincitori. Ma anche tra i vincitori esistono aspri contrasti. L'Italia si vede rifiutare alcune richieste di ampliamento territoriale, tra cui il fiume. E per protesta il presidente del Consiglio Orlando abbandona la conferenza di Versailles e rientra in patria, dove viene accolto come un eroe. Si parla di vittoria mutilata, di sacrifici inutili. Per iniziativa di Benito Mussolini, in marzo nascono a Milano i fasci di combattimento, primo nucleo del futuro partito fascista, e vi aderiscono nazionalisti, ex combattenti e arditi, e siamo nel 1919. E con la pace non sono finite le ristrettezze, si fa ancora la coda per i generi di prima necessità e la lira continua a perdere valore. Dal 1913 il costo della vita è quasi triplicato. Ne derivano agitazioni e scioperi proprio nel momento in cui l'industria, finite le commesse militari, si accinge a riconvertire la propria produzione. Il governo è costretto a mantenere un prezzo politico sul pane, aumentando così ulteriormente il già pesante debito pubblico. Ma anche fuori dai confini d'Italia la situazione non è certo tranquilla. In Russia, sulla spinta della rivoluzione che sta faticosamente sottraendosi alla stretta della guerra civile, Lenin crea la Terza Internazionale con il proposito di esportare la rivoluzione in tutto il mondo. Ma qualcuno raccoglie il messaggio e cerca di indirizzare le lotte operaie verso l'insurrezione. A Berlino, in gennaio, vengono incarcerati e poi uccisi durante un tentativo di fuga, così dicono le autorità, 2 capi del Partito Comunista, Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg. Il 1 maggio 1919 l'esercito soffoca nel sangue un tentativo di instaurare la Repubblica dei Soviet a Monaco di Baviera. E in agosto, in Ungheria, il governo comunista di Béla Kun, dopo 100 giorni, viene battuto. In Austria un analogo tentativo viene stroncato. L'ordine di smobilitare non raggiunge tutti i soldati italiani. Alcuni reparti sono mandati a presidiare luoghi dei quali raramente si era sentito poi il nome. È il caso del contingente inviato a Murmansk, oltre il circolo polare artico. In una regione della Lapponia contesa tra Russia e le nazioni scandinave. Ma gli abitanti di Murmansk, dice la Domenica Corriere, sono diventati ottimi amici degli italiani. Anche nella lontana America viene agitato lo spauracchio comunista. Il quotidiano Boston Herald intitola a caratteri cubitali: I bolscevici vogliono conquistare l'America. Comincia la caccia alle streghe. Il ministro della giustizia Mitchell Palmer, contro la cui casa è stata fatta scoppiare una carica di dinamite, organizza 200.000 cittadini volontari in una crociata contro il pericolo rosso. La polizia privata di Weston Steel Company costringe 18 scioperanti a baciare la bandiera stellata. La gente vuole soprattutto dimenticare gli orrori del conflitto, i sacrifici e le rinunce. Aumentano i locali notturni, si balla dappertutto e in qualsiasi ora del giorno al ritmo sincopato del foxtrot. La bellissima cantante soubrette Anna Fughe lancia a tazza e caffè a Vipera. Ma anche altre canzoni sono popolari, da Come pioveva a Cara piccina, da Torna al tuo paesello a Capinera. E le donne come stanno? In Inghilterra hanno finalmente ottenuto il diritto di voto. Una certa Lady Astor è la prima deputatessa alla Camera dei Comuni. Ha vinto nel collegio di Plymouth con una maggioranza di 5.000 voti sul candidato laburista e di oltre 10.000 su quello liberale. Negli Stati Uniti, al gentil sesso viene accordato di poter acquistare tabacco nei negozi. Ma possono anche acquistare vini liquori? Il Congresso di Washington sta preparando, a proposito, un tiro mancino senza fare distinzioni tra uomini e donne. E, in base al 18° emendamento della Costituzione, votato in ottobre, a partire dal prossimo anno viene vietata la vendita di alcolici in tutto il territorio della Confederazione. Qualche vittoria, le donne lo ottengono anche in Italia. Elisa Orsini Comani è la prima donna ad esercitare l'avvocatura, mentre Maria Alpini si laurea in ingegneria industriale a Milano. Ma è un traguardo assai più consistente parrebbe raggiunto. Ma la Camera approva una legge che concede il suffragio alle cittadine, ma il Parlamento si scioglie prima che il Senato l'approvi. Ma in realtà, per molte donne italiane, il 1919 è un anno drammatico. I reduci, rientrando alla normale pacifica vita di lavoro, reclamano un impiego e giustamente. Ma questo impiego sono costretti a cederlo alle donne, smobilitando da quei posti che avevano onorevolmente occupato durante il conflitto, come tranviere, spazzine, infermiere, operaie, impiegate. Per un brevissimo tempo le smobilitate ricevono un sussidio, poi è la disoccupazione senza alcun aiuto. I giornali parlano assai poco di disoccupate. Preferiscono il tema più lieto delle eroine. Eroina della trascorsa guerra, naturalmente, ma anche dei concorsi di bellezza, e persino dello sport, anche se nessuna si è presa sul serio dai tifosi. Gli idoli degli sportivi sono Girardengo, che vince la Romagna, la Roma, Trento, Trieste, una gara patriottica di 960 chilometri, il Giro d'Italia e il Giro di Lombardia, Gremo, che vince la Milano-Sanremo, e l'automobilista De Palma, che corre in America a 241 km all'ora. E il 10 settembre a Saint-Germain-in-Laye viene firmato il trattato di pace con l'Austria. Il Sud Tirolo, Trieste, l'Istria e alcuni territori della Dalmazia, della Carinzia e della Carniola vengono assegnati all'Italia, mentre Fiume viene costituita una città libera. È a questo punto che D'Annunzio, sempre in movimento, ne combina una delle sue. Due giorni dopo parte da Ronchi con un gruppo di seguaci e occupa la città istriana. Nitti, succeduto in giugno a Orlando nella carica di Presidente del Consiglio, dichiara alla Camera: coloro che eccitano gli animi tradiscono gli interessi della patria. Da Fiume il Vate replica: se dovessi seguire il mio istinto, sgonfierei la faccia di posa che l'uomo innominabile ha tanto somigliante a quella abbondanza con cui siede al potere. A novembre, in Italia, sono indette le elezioni politiche. Primi arrivano i socialisti, 156 seggi. Secondi i popolari, 100 seggi. Seguono i liberali democratici, 73, e via tutti gli altri. I giolittiani sono 6 e i nazionalisti 2. Mussolini attacca violentemente i pipisti e i pussisti, come vengono chiamati i popolari e i socialisti. I socialisti abbandonano l'aula quando viene Vittorio Emanuele e che inaugura il nuovo Parlamento. Milano, Roma e Firenze sono paralizzate da uno sciopero generale. Gli anarchici occupano per alcune ore Mantova, devastando negozi e bruciando la prigione. È il caso di dire che è scoppiata la pace.